Ed eccoci qua alla quarta puntata dell'anno, già siamo a febbraio e abbiamo un ospite speciale, un toscano doc, lui è di Cecina, si chiama Niccolò Ardesi ed è uno studente di una scuola di doppiaggio di Torino e scopriremo dopo di quale specifica scuola. Ciao Niccolò, benvenuto.
Buonasera, ciao Stefano.
Ciao, ciao. E guarda, io avevo veramente piacere anche di fare due chiacchiere con te, è venuta proprio, no? Così, al volo, questa intervista, queste due chiacchiere.
Beh,
È bello,
posso dirlo che mi sono
dillo.
autoinvitato praticamente.
Bellissimo. Sì, ha voglia, come no? Un autoinvito ben accetto proprio.
Per chi mi conosce sa che io sono praticamente logorroico e quindi ogni scusa che ho per poter parlare io mi ci butto in mezzo.
Esatto, e piacerà molto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta perché sarà una chiacchierata quella buona, sicuro poche pause ci saranno. Quindi Nico, iniziamo così un po' dalla scuola di doppiaggio, dalla tua passione, no? Da dove nasce, diciamo, la tua espressione artistica.
Allora, la mia espressione. Prego, prego, ci
No, no, no,
mancherebbe.
questo, dai, vai, da dove nasce, vai tu.
Allora, la mia espressione artistica nasce sostanzialmente in quelli che sono stati gli eroi della mia adolescenza. Io sono nato negli anni 90, precisamente nell'anno 90,
Ok.
e appena ho avuto la consapevolezza di quello che poteva essere il mondo intorno a me, dal punto di vista artistico, io ho avuto tre o quattro personaggi che mi hanno fatto totalmente innamorare di quella che poi era per l'appunto un'espressione, che poi ovviamente col tempo è maturata. Il compianto Robin Williams, Jim
Grandissimo.
Carrey, un personaggio italiano, anche lui purtroppo che se n'è andato da qualche tempo, che è Gigi Proietti. E poi sostanzialmente tutte delle voci, per la quale poi io mi sono avvicinato al doppiaggio, della quale io vedevo soltanto la loro voce, però era appiccicata a dei personaggi, tra cui probabilmente anche lo stesso Jim Carrey o Eddie Murphy, quindi c'era il gran Tonino a colla.
Oh,
E
beh,
io,
fortissimo.
Tonino a colla, praticamente è stato quasi un secondo padre, perché nelle vite pomeridiane di noi ragazzi e ragazze cresciuti negli anni 90 lo abbiamo avuto praticamente tutti i giorni come voce, quasi come questa eminenza grigia sulle nostre teste che ci cullava nei pranzi con i Simpson, poi per l'appunto con Jim Carrey, con Eddie Murphy, che sono stati personaggi a livello di esposizione comica degli anni 90, secondo me, incredibili. E soprattutto, poi, ragazzi, qui si sta parlando di personaggi con una poliedricità incredibile, perché Robbie Williams, un'anima di
Macchina.
una sofferenza, soprattutto, cioè quindi in grado di poter unire la sua vena comica, talvolta anche un po' cinica, a questa malinconia che si riusciva a intravedere dai suoi occhi. E che poi purtroppo l'ho anche portato ad avere diciamo, non una fine bella. Lo stesso Jim Carrey è una persona che comunque, nonostante lui avesse questa maschera da buffone, no, di corte, però dentro di sé comunque era una persona sofferente. E io mi sono innamorato di questi personaggi, di questa loro profondità, di questa loro complessità, anche semplicità.
E da lì, no, parte il
E a
viaggio,
20
diciamo.
anni ho iniziato a dire: ma perché non faccio l'artista? Ma perché non mi butto nel mondo del cinema, nel doppiaggio, nel teatro? E ci ho pensato un po', è passato qualche tempo, 11 anni, e poi ho deciso di fare questa scuola di doppiaggio a Torino. Io sono arrivato a Torino per fare totalmente altro. Quindi altre cose, e poi mi è capitata, come si dice a Livorno, tra moccio e bava, questa opportunità, e ho detto: dai, mi butto. E da lì è iniziata la mia avventura nel doppiaggio.
Beh, Bella storia, quindi da Cecina a Torino per iniziare là, diciamo, il tuo percorso anche artistico e improvvisato. Ma quanto è importante, no? Parlando adesso di grandi attori, io ovviamente sono legatissimo anche romanamente, no? A Gigi Proietti e tutto, sull'impatto che si ha nel far ridere, no? Le altre persone, ma quanto bisogna empatizzare anche nell'altro senso, no? Di aver comunque passato nella vita, ecco, dei momenti, ecco, magari non felici, però serve soprattutto anche quello, no? Per empatizzare, per poi poter arrivare addirittura a essere un comico, no? Perché le persone a volte pensano sia semplice, no? Il fatto, vabbè, far ridere, fai una battuta. Che ne pensi?
È il tipo di emozione, se vogliamo considerare la risata, vabbè, è un'espressione, diciamo, l'emozione sarebbe non lo so, il fun, il divertimento, no?
Sì.
Probabilmente è quella più difficile da evocare. Ti faccio un esempio, visto che comunque siamo passati qualche giorno fa dalla giornata della memoria e company, è facile empatizzare con chi soffre. Tra virgolette, è più facile empatizzare, però riuscire a far scaturire una risata e sottolineerei con un certo tipo di intelligenza dietro, perché ovviamente
Grazie.
far ridere con i cinepanettoni che fanno le puzze e quant'altro, da un certo punto di vista è più semplice e lo è stato per 30 anni, poi a un certo punto. Il mondo si è cioè il mondo, diciamo, la cultura italiana si è svegliata e ha detto: "Oh, ma sai che forse facevano cacare al cazzo?" E quindi a un certo punto queste cose qui non hanno fatto più ridere ed è tornata quel tipo di comicità. E sono tutti personaggi, come hai detto tu, Stefano, che hanno un vissuto alle spalle che gli permette di poter empatizzare verso quei personaggi, ma tantissimi anche letterati nel mondo, grandi mangaka, ad esempio, un'altra mia passione sono comunque, diciamo, i manga, gli anime giapponesi. C'è gente che per costruire i propri personaggi va al bar e scrive e guarda le persone. Molti miei docenti mi dicono di fare questo quando io devo guardare una persona. Quindi è ovvio che se mi dicono di mettere la mia voce su un, non lo so, su un gerarca del ventennio in Italia, cioè spero di non trovarlo io quel tipo di personaggio, devo andarmi a vedere magari dei filmati, però per quanto riguarda la gente di tutti i giorni e quindi cercare di non essere attore, ma di essere quella persona, e tu devi guardarti intorno e quindi devi empatizzare col mondo. Sei un osservatore, sei uno stalker come attore.
Certo, sì, beh, stavo pensando adesso anche a un grandissimo doppiatore, no, italiano, che era Amendola, no, Ferruccio Amendola, un altro grandissimo, no, doppiatore che ha fatto tutti, credo, gli attori famosi dei film statunitensi negli anni 80, credo anche 90,
Assolutamente
e
sì.
vero? E quanto anche bisogna, esatto, come hai detto tu, empatizzare, cioè è una forma. Cioè il doppiaggio comunque ti devi assolutamente, quanto è l'attore, quanto è il doppiatore, no? Calarti, no? Esattamente nella persona che sia anche più, no? Un cartone animato, lei ha un'altra difficoltà ancora, sono vari livelli dove tu veramente devi intercalare e entrare proprio nel personaggio, cioè è bellissimo, è figo.
Infatti il doppiatore non a caso è un doppio attore,
vedi?
perché lui non solo recita con la voce, recita con le intenzioni. Quindi lui non solo è quella persona con la voce, ma è quella persona o quel personaggio o quant'altro con le intenzioni. Perché fare una madre che soffre perché ha perso un figlio o comunque ha avuto un lutto di qualche tipo. Se tu non sei quella persona in quel momento, sei finto. E quando sei finto, ci sono varie scuole di studio, insomma, di attoriale come l'Academy Studio, che ti dicono che dovrebbe essere il metodo Stanislavski, I believe you, I don't believe you. Quindi se I don't believe you, se io non ti credo, quindi vuol dire che tu stai fingendo, stai recitando, non sei vero in quello che tu mi stai trasmettendo. E come diceva Umberto Eco, per aver vissuto mille vite, devi aver letto mille libri, guardato mille film, Io aggiungerei anche giocato a mille giochi, perché
Importante.
dall'analogico al digitale, io ci butto tutto dentro. E poi dopo hai vissuto mille vite. E quindi automaticamente, se hai vissuto mille vite, riesci ad avere una poliedricità nel tuo essere, che poi ti permette di, appunto, empatizzare col mondo, probabilmente anche essere una persona più buona, grazie alla catarsi.
Esatto. E questa è un'altra domanda. Infatti, il collegamento, no? Io qua ho avuto parecchi musicisti, persone comunque di espressione, vari tipi di arte, e sempre dico la congiunzione tra la vita, no? Che facciamo noi, che percorriamo il nostro percorso, e poi il percorso artistico. Ecco, no? Questa è sempre congiunzione. A volte apprendiamo, no? Da un mondo e dall'altro, no? E quando i due mondi si vengono incontro, dico io, no? Quanto è importante poi per essere vero, se vogliamo essere veri, no? Poi ci sono mille modi anche là di interpretare, fare arte che a noi magari non piacciono. Però per essere vero, quanto poi devi collegarle, no? Le due vite, il percorso.
Assolutamente, è fondamentale, sempre per il precetto che abbiamo detto prima, cioè che altrimenti tu sei finto. È ovvio che se metti la tua voce a disposizione di uno spot pubblicitario, cosa che ti posso dire che sono probabilmente nell'ambito del doppiaggio, dello speaking, eccetera, sono ovviamente quelle che più remunerative, quindi quasi tutti puntano a fare pubblicità perché hanno più soldi, perché poi per tutta una questione di royalty, cachet, eccetera. Io personalmente, se potessi, me la balzerei tutta quella parte lì. E quindi
Certo.
è ovvio che se uno può, magari cerca sempre di fare quello che gli piace nella vita, però in un contesto come quello del mercato in cui siamo immersi oggi, sai, tante volte si fa quel che si può. Però per fare effettivamente una parte attoriale, per quanto tu puoi non aver vissuto, perché ci sono dei ragazzi che hanno 20 anni e quindi a 20 anni, per quanto tu possa aver avuto esperienze nella vita, eccetera, saranno sempre comunque limitate rispetto magari a una persona che, non lo so, una persona come te, Stefano, che ha girato il mondo, che ha mille passioni, che ha conosciuto persone da ogni angolo della terra, uno che come Salgari. Cioè, Salgari non è mai uscito da Torino, raga, eppure è riuscito a creare delle storie incredibili, ovviamente lì nell'ambito della fantascienza e compagnia bella, però è ovvio che più esperienza hai e più probabilmente riesci ad avere quel tipo di sensibilità che poi ti permette di avere quell'espressione artistica pura. C'è chi ce la fa anche senza avere quelle esperienze, ma perché proprio di sua natura, di background, ha un'empatia tale che riesce ad entrare in quelle dinamiche.
Sì, no, infatti è fantastico in tutti i modi, ma poi vedi appunto quelle persone che sembrano, che non hanno e dici non sono mai andate da una parte e dall'altra, però hanno un'empatia tale, come hai detto tu, Niccolò, incredibile, che arrivano a tutti, e quella poi è la forma diretta, no? Quando vedi che appunto noi parlavamo prima che probabilmente c'è un progetto, no? Adesso in estate che farete di letture in piazza, appunto di concetto con il pubblico, di arrivare direttamente alle persone e così. Si può arrivare in maniera fighissima, no? Facendo ridere o calcolando ogni tipo di emozione, anche non calcolata in realtà, ma quanto, capito? Quanto è bello però. Quanto è importante per te invece farlo davanti a altre persone o con un pubblico, diciamo, con degli amici, ecco. Il fatto anche interpretativo, teatrale, poetico, come le espressioni.
È quasi per citare Battiato, è il centro di gravità. Io è da quando sono un bambino che sono un giullare, quindi con i pro e i contro di tutto questo egocentrismo, bla bla bla, motivo per la
Certo.
quale oggi non ho neanche la camera accesa, ma semplicemente perché sono disordinato e qui in camera mia, cioè, sembra che ci sia passato il tifone.
Ok, a me mi salva un grande telo e basta, solo per quello.
E al massimo posso avere la pila delle bollette che ho dietro ora. E quindi quello è fondamentale. Poi è ovvio che nell'ambito del doppiaggio, ad esempio, non c'è un vero e proprio pubblico. per la quale poi subentrano anche cose tecniche che appunto, quando ti ho detto io non sono un doppiatore, perché tecnicamente un doppiatore ha delle skill che io in questo momento non ho ancora, non riesco ancora a padroneggiare, però invece nell'ambito teatrale, quando comunque sei a voce tua, a voce piena, alcune cose vengono anche passate, no? E quindi lì conta più magari l'intenzione che hai. Poi magari se hai l'accento pugliese, ok, stai facendo, che cazzo ne so, Shakespeare, ma effettivamente uno di Bari Vecchia a Londra, magari ce lo vedo un po' poco. Però se quell'attore riesce ad andare oltre questa cosa e riesce a darti delle emozioni vere, il pubblico queste cose qui le percepisce. Io ho avuto diverse esperienze sui palchi, da quelle diciamo un pochino più amatoriali nell'ambito anche dell'animazione turistica, tornando al discorso del far ridere, compagnia bella, quindi comunque quando hai davanti, anche se sei in un villaggio turistico che quasi un po' per sua natura porta ad avere un certo tipo di energia, allegria, spensieratezza intorno, comunque se sei cane, da quel punto di vista lì, cioè non puoi fare altrimenti. Invece, se comunque è nelle tue corde o comunque riesci ad avere quel grip empatico con gli altri, riesci anche a farli ridere e a far ridere tutte le nazioni, perché poi alla fine, cioè, per quanto Nord Europa e Sud Europa tendono ad avere magari dei concetti, delle chiavi di lettura, dei modi di dire differenti, poi alla fine siamo tutti umani e quindi se ti arriva la torta in faccia fa ridere un po' a tutti, per fare così una battuta sciocca.
Certo. Ma sì, ma comunque il concetto, quello di arrivare poi a questo, capire anche il momento, no? A volte parliamo di piccole teatralità pure con gli amici, no? E noi per dire siamo uno, io di Roma, tu toscano, comunque dei bei, no? Come dice, buon temponi, è sempre lo scherzo sotto braccio, quante piccole scene teatrali viviamo, abbiamo vissuto fin da piccoli, no? Cioè, capisci? C'è l'arte nel popolo, cavolo, che è bellissima, è da là
Allora
che nasce.
ti dico, ieri mi ha chiamato un mio amico che sta lavorando a Cortina e
Sì.
mi stava dicendo ah, ti vengo a trovare a Torino. Io ho detto sì. E gli faccio: guarda, io sto cambiando lavoro ultimamente. E lui mi fa: cosa? E io in questo momento lavoro anche nell'ambito della ristorazione, stavo cambiando, andavo da un ristorante a un altro, però ho detto, ma a me chi me lo fa fare di raccontargli, cioè, la verità? Gli racconto una storia. Allora gli ho raccontato una storia anche un po' paradossale, dove praticamente io stavo andando a lavorare in un night, ma non come ballerino, come performer. Come performer, eccetera, e qui l'ho tenuto mezz'ora in ballo, quindi di fatto io ho raccontato una storia, ho interpretato un personaggio che era il Niccolò che andava in un night, così per divertirci, no? E poi alla fine gli ho detto che non era vero e niente, ci siamo messi a ridere, però cioè, noi abbiamo un amico in comune, cioè, lui te ne potrebbe raccontare chissà quante ne avete vissute voi, cioè di scenette di quel tipo che. È la sospensione, no? La sospensione della verità per anche regalarsi
Wow,
un momento di leggerezza dove ci si prende in giro. Poi
fantastico.
noi italiani su queste cose qui siamo veramente
Vero.
fortissimi nel prenderci in giro, talvolta non prenderci neanche troppo sul serio.
A voglia, a parte che Gabbo, che salutiamo, ciao Gabbo.
Ciao Gabbo.
E poi sì, assolutamente, io mi ricordo anche, no, che ne so, sicuramente l'avrai vissuto anche, detto, da toscano, nei gruppi e nelle comitive, a volte quando eri da piccolo, da ragazzino, così succedeva qualcosa che non era troppo buono, arrivava con gli amici e scattava subito la battuta, no, la presa in giro, e alla fine non ce la facevi a rimanere serio, cioè ti scappava da ridere,
Certo.
pure se stai arrabbiato, incazzato, e comunque ti veniva da ridere.
Eh beh, la medicina della risata poi in quel caso, no? E quindi è l'importanza anche come dicevi tu, dei contesti amicali, soprattutto in un momento come questo dove, cioè, alcuni lavorano H20, molti purtroppo, lavorano praticamente H24, non staccano mai, sono sempre legati a quei contesti sociali lì. quando magari invece ti puoi rilassare, cioè che sei in un contesto amicale dove non hai bisogno di avere quella cacchio di maschera pirandelliana sempre poggiata sul volto di chi devi essere per gli altri, ma puoi essere magari talvolta chi sei, e in quel momento ti rilassi.
Sì. Perché poi si vede, no, pure in noi quella cosa di volerlo trasmettere anche nell'espressione artistica, no? Cioè di mettercelo nell'arte. Io con la radio, tu no, con il doppiaggio, comunque con interpretazioni artistiche. Noi qua abbiamo passato già, credo, 2 o 3 volte un'interpretazione tua. E cioè, è proprio bello il fatto questo della proprio naturalezza, no, cavolo?
Però lì c'è anche il discorso bello della multivisione, perché una cosa letta da te e una cosa letta da me o una cosa letta da qualsiasi altra persona assume un connotato differente, e quindi noi nel confronto e nella non prevaricazione, cioè quindi nell'ambito del costruttivo, esatto. Nell'ambito del costruttivo, quando noi ci confrontiamo, quindi abbiamo la possibilità di parlare, interagire, scambiarci idee, anche discutere, perché anche discutere tante volte secondo me è molto sottovalutato, il discutere, cioè lo scontro tra le persone, sì. Lo scontro tra le menti, si possono creare momenti di empatia attraverso l'arte, attraverso tantissime altre cose, si possono creare per l'appunto connessioni fra le persone. È una cosa che, ad esempio, internet può, e l'ho detto così perché lo sottolineerei tipo 18 milioni di volte, può contribuire a creare connessioni tra le persone, può, come può invece distruggere, disumanizzare, alienare qualsiasi altra roba, perché come prodotto della tecnica umana, se ben utilizzata può fare grandi cose, se mal utilizzata, guardiamo l'energia atomica, può fare milioni di morti o guarirti da un brutto male, a seconda, poi lasciando perdere le credenze scientifiche che ognuno di noi può avere, però internet è l'ennesimo esempio, secondo me.
Sì, ma anche perché è un fatto proprio umano, credo io, di no, azione reazione, o quello che poi c'è una costruzione, anche una distruzione, volendo, dipende da come viene presa la cosa, no? Però io dico, dal punto di vista, prendiamolo positivo, l'unione appunto di tante persone che hanno un'espressione artistica, tanti che si ritrovano, magari ragazzi giovani con belle idee, anche con una cultura alle spalle, che vanno a praticare la permacultura, ecco, delle varie situazioni e vari gruppi che magari venendo a contatto allora possono davvero intraprendere, no, dico io, una strada appunto di vita collegata con l'arte, che può essere sicuramente, no, meno capitalista o più di magari altri valori, cioè, capito? Questo sì, questo potrebbe unirlo, no, il fatto di connessioni reali che poi diventano reali tramite internet prima, però più veloci. Cioè, mentre prima magari, certo, la connessione, no, arrivava più tardi, o magari una persona in un villaggio non la arrivavi a conoscere, adesso lo puoi fare.
No, infatti, per l'appunto. E come hai detto tu, ci sono... Siamo un po' off topic, qui lo dico.
Sì, vabbè, vai.
No, ma nel senso, perché io sto... Perché poi ci sono delle parole che in gergo webbiano mi triggerano particolarmente. E una l'ha detta prima Stefano, in determinati tipi di contesti, sì, alcune cose, cioè, via, dai, parliamo, in ambito di capitale, in ambito capitalistico, ci sono alcune cose che ovviamente tendono ad essere più edulcorate, ma perché per antonomasia, per sua nascita e per sua progressione, tendono a valorizzare altre cose, a valorizzare il profitto, e dove invece nell'ambito letterario e nell'ambito artistico, che ovviamente non è scevro da guadagnare dei soldi, ovviamente essendo quello la base di scambio, però il tuo intento, il tuo fine, diciamo, anzi, facciamo così, il tuo fine è cercare di passare un messaggio. Io la vedrei più così. E di mezzo,
esattamente,
di mezzo ci sono i soldi, perché il nostro mondo funziona a questa maniera, e certo piacerebbe a tanti vivere in contesti utopistici, dove le cose funzionano in altre maniere, però nel mondo in cui siamo grandi filosofi hanno detto di distruggere tutto, come grandi filosofi hanno detto semplicemente di cercare di starci dentro il più possibile e cercare di cambiare le cose in maniera progressiva, cercando di tendere al meglio, quindi vedere questa utopia come un orizzonte da raggiungere, qualcosa, una tensione, no? Qualcosa da raggiungere, come nell'ambito della produzione artistica. Poi è arte anche la Marvel? È una domanda retorica. Io dico di sì, perché tutto ciò che riesce a trasmettere un'emozione è considerabile arte. Poi che è arte reiterata, che è sempre tutta uguale, che è monopolizzante, che bla bla bla, tutto quello che volete, sicuramente, però da tanti punti di vista anche quella è considerabile arte.
Sì, assolutamente, l'hai detto tu, secondo me mi trovi d'accordo con il fatto di se trasmette è arte. Ora, poi alla fine, no, io penso ognuno... Cioè, ha degli spunti, come prima, no, abbiamo parlato del fatto anche delle mille informazioni che al giorno d'oggi ti può dare, no, internet, attraverso anche semplicemente entrando, no, dentro un social network qualsiasi, ma anche, no, il saper poi scegliere, trovare dei riscontri, no? Noi qua abbiamo avuto due giornalisti in particolare ospiti e parlavano anche loro del fatto poi di saper scegliere. No? E questo poi è un senso assoluto alla fine, però è attraverso anche la nostra, il nostro sviluppo della nostra opinione critica, però, no? Penso io. Tu come la vedi?
Sì. Saper scegliere è praticamente, è, in ambito democratico politico, è votare. Perché tu comunque voti veramente in tantissime cose che costituiscono il tuo quotidiano. Tu stai votando, quindi acquistando i prodotti da una parte piuttosto che da un'altra, voti. Avendo un certo tipo di atteggiamento, ora io e te siamo uomini e negli ultimi anni l'attenzione mediatica si è spostata molto su quella che sono i diritti delle donne e soprattutto di come l'uomo si è sempre comportato nei confronti delle donne. Quindi l'attenzione, io direi anche giustamente, si è spostata lì.
Assolutamente.
Si è spostata lì, quindi si parla oggi di mascolinità tossica, si parla oggi di catcalling, tutti questi neologismi che stanno entrando nel nostro parlato e che esprimono concetti talvolta nuovi, talvolta no, come ora parole che abbiamo utilizzato ultimamente che ci evocano cose non belle, perché anche il catcalling non è roba bella, il lockdown non è una roba bella, però sono comunque neologismi che entrano nel nostro parlato e che esprimono cose differenti. E per l'appunto tutta quella che è stata la retorica degli ultimi tempi, di come, non lo so quante volte a te è capitato di, quando senti determinate cose, di cercare di farti un esame di coscienza. Io non so a te quante volte capita, a me capita praticamente tutti i giorni.
Cioè
io cerco di non dirmi che sono una merda, poi il più delle volte, perché cerco di non esserlo una merda, però sai, poi nel mare magnum delle cose da mettere in discussione, nessuno è perfetto e quindi tutti falliamo, tutti siamo fallimentari. Io suppongo che tu conosca il Terziani.
Come no? Tiziano Terziani.
Terziani ha detto delle robe, cioè ha fatto un lavoro quando era un giornalista, ha scritto dei libri meravigliosi, ha espresso dei pensieri meravigliosi, e lì secondo me l'errore, che secondo me fanno in tanti, facciamo tutti sostanzialmente, è quello di cercare un qualcosa di infallibile. E Tiziano Terziani, purtroppo, probabilmente legato anche a una senilità che ormai l'aveva raggiunto, boh, raga, ha detto delle robe gli ultimi anni sulle donne che, cioè, col pensiero del tipo di persona che era lui, verrebbe da dire, ma magari questa te la potevi evitare. E questo cosa vuol dire? Che però tutti questi personaggi, ma lo stesso Jim Carrey, raga, Jim Carrey che io ho citato prima, Robin Williams, cioè Robin Williams, raga, è stato per anni una persona che ha abusato di qualsiasi tipo di sostanza ci fosse nel mondo e ha trascurato magari la famiglia. Ha fatto anche, ovviamente, ha cercato anche di redimersi lui. E questo per dire, cioè, che lui per me a livello artistico è un eroe. Jim Carrey a livello artistico per me è un eroe, un punto di riferimento. Però poi prendi la persona e la persona è una persona, quindi è in grado di fallire, è in grado di fare minchiate. E quindi tu cosa puoi trarre da tutto ciò? È che metti tutto in discussione, metti tutto su una bilancia e dici come posso migliorare io nel mio piccolo come persona, che poi credo che sia anche il fare i figli. Cioè tu fai un figlio, il figlio per un certo periodo della propria vita ti vede come, no, la madre, questa che ti accoglie, che ti è affetto, bla bla bla, eccetera. Il padre, questa figura, no, del quasi freudiana, del super io, che è lì rigido, che ti dà le regole, fare questo, questo e quest'altro. E poi arrivi a 18-20 anni, quando poi ti rendi conto che sono delle persone. Sono delle persone, quindi quello una volta ha fatto le corna a Tumà. L'altro non poteva, l'altro ha avuto dei guai finanziari, l'altro si è trovato in delle discussioni o delle situazioni più grandi di lui, e lì cresci, e per appunto generazione dopo generazione si dovrebbe, risottolineo 56 volte, tendere al meglio.
Esattamente, tendere al meglio, ragazzi. Questo ci piace molto come concetto. Senti, qua è volata la mezz'ora, Nicco. È volata.
Ma è già finita?
È mezz'ora, è volata, eh? C'è qua
No,
mezz'ora. Sì,
ragazzi, no.
è
Cioè,
volata.
ma io devo venire qui tutte le settimane a fare terapia con Stefano.
Fantastico, ragazzi. Mezz'ora e vola così. Senti, io ti volevo fare allora una domanda in chiusura, ovviamente artistica. Che abbiamo parlato
Dimmi.
prima del progetto nelle piazze che avrai e avrete, no? Che è verso giugno.
Sì.
Ci vuoi così svelare, poter l'idea perlomeno che vi è venuta, eccola.
Allora, la scuola della quale faccio parte,
Ok.
praticamente,
Che
cosa
glielo
farà?
diciamo, Nicco, che è l'unico studio dove si registra, no, in Italia il doppiaggio di South Park.
Diciamolo, si chiama
Diciamo.
ODS.
Diciamolo, dai.
Dico solo l'acronimo, non dico tutta la
Perfetto.
parte estesa perché probabilmente non me la ricordo.
Va bene
Quindi
così.
giustamente hanno preso tre consonanti e hanno detto: dai, tre consonanti ve le ricorderete, cani che non siete altro. E quindi la ODS cos'è che fa? Praticamente cerca di fare una sensibilizzazione nelle piazze di letture. Quindi noi studenti la prendiamo anche come qualcosa di didattico, perché comunque alla fine sei in un palco, sei su un palco, sei in mezzo a una piazza, però nel momento nel quale hai una, due, tre, cinque, 15, 50 persone che ti guardano e che ti ascoltano, tu hai comunque ovviamente una messa in prova e sei messo su strada e in più fai una sensibilizzazione. Quindi ci sono dei testi, vari testi che vengono fatti, ma anche testi inteso come atti di teatro, eh? Atti di teatro semplici, autoconclusivi, che vengono portati nelle piazze e per l'appunto credo che si chiami lettura in piazza. E
Ok.
non è una cosa che ci sarà soltanto all'anno prossimo, ma che probabilmente sarà una cosa che l'anno prossimo, io che entrerò nell'ultimo anno accademico, andrò ad affrontare e sinceramente non vedo l'ora per tendere al meglio. Quindi tendere al meglio è cercare di fare una certa opera di divulgazione della cultura che passi attraverso la condivisione semplice e probabilmente anche analogica in quel caso della letteratura.
Bellissimo così, mi piace proprio, no? Finire così questa bellissima chiacchierata con te, Nico, davvero, e con questi concetti. Bellissimo, grazie, Nico.
Grazie a te Stefano e grazie a tutti per averci ascoltato.
Dai, bellissimo, grazie, ciao bello, ciao, Nico.
Grazie a te.
da parte di Stefano Coletta. Ci è scappato di mano il controllo scenico, il territorio urbano, spazientiti e senza panico, da uno scemo che parla con il microfono in mano. A volte grido, ma sento che lo faccio invano. Celerini, dentro ad una manifestazione, scalpitano al grido di rivoluzione. E non mi sento liturgico nei vari scenari di uno spazio chirurgico. Ci è scappato di mano nei territori di un tempo sempre classico. Ma qui io mi sento nel giurassico. Nel liceo, dallo scientifico al classico. Sì, classico. Come lo stile con Napoleone, che leva la corona al Papa sentendosi un leone. Ma non me ne frega un cazzo! Voglio sapere dei popoli liberi, della gente che si aiuta e non spara con un razzo. Tessuti di una società che non conosce i veri stimoli. Niente, sì signore! Tu il pane te lo devi guadagnare con un lavoro mal pagato ad ore. Ridicoli, spiccioli, briciole di un tetto sconosciuto per tutto quello che il popolo si è bevuto. Con un sorriso plastico, falso! Con la nostra redenzione e la vostra ipocrisia lo sputo subito e non lo mastico. Tutta quella gelosia non appartiene al genere di uno stile già inventato tra le braccia col potere. Ma chi ci crede? Vi siete visti? La forza con i soldi che non dimostrano e intanto i produttori intascano. Vieni qui, c'è un mondo diverso. Vieni qui senza compromesso. Ci è scappato di mano, ma non siamo così ingenui. Con l'attitudine al reclamo, fogli e fogli di leggi incomprensibili. Non ci volete bene, ma solo i vostri simili. Prendiamo in mano la realtà, diversa dalle vostre banali affinità.